Non ci posso
buon
credere.
Buon pomeriggio, amici di Maracanã. C'è un Piccari sbigottito, stupefatto, perché ha trovato dribbling.
Si chiamava
il vecchio
dribbling.
Gioco.
Ragazzi,
con questo sguardo malinconico
anche Gianluca
stai
Lavenna
osservando
che
il tuo vecchio gioco, che ora lo sai quanto costa questo gioco.
Lo sapete quanto
se uno
costa
lo vuole regalare? Di una
adesso,
cifra.
Mamma, papà che mi state ascoltando, avete fatto un grande danno a buttare via questo.
650
adesso
euro.
Costa 650 euro.
Per sta schifezza.
Ed è stato come sta schifezza?
Ma è una schifezza.
Ma guarda
gioco,
che era un gioco bellissimo. Mi ricordo i pollici, un dolore dopo un po' per schiacciare i bottoni. Boom, boom, continuo. Guarda.
Ah, che bellezza.
Che roba.
I nostri amici che ascoltano la radio però non possono vedere questo.
No,
questo
no. Vi consiglio
gioiellino.
Di andare su internet e digitare gioco dribbling.
Questi sono i rigurgiti adolescenziali di Piccari,
no, adesso ti dico una cosa,
stanno...
mentre, ma sono pronto, è pronto il collegamento. Vabbè,
stanno
mi stanno ascoltando,
un po'
ascoltando una cosa
un
di calcio. Questo era un gioco
paradossale che stiamo avendo qui a Maracanã.
Ti dico
la prima
una cosa,
volta.
Lo vedi l'esterno a destra, quello più largo, che era il 7, che una volta il 7 stava a destra, non si capisce più dove sta il 7.
Beh,
però
7, sì.
Stava a destra, quello, quando la palla arrivava lì e schiacciavi, la palla si alzava, andava sotto il 7, era il bomber, che, cioè
l'esterno.
L'esterno era una
cosa. No, di esterno prendeva.
Prendeva sta botta forte e andava. Era una roba pazzesca, era il mio preferito.
Entusiasmando Piccari.
Vabbè
compriamo, così ci giochiamo.
650
qua,
euro
un break e un altro.
Potremmo metterlo qua, chiediamo all'editore. Va bene,
va bene.
Scusate questo intermezzo, ma era giusto farlo perché abbiamo scoperto il nome che non
trovo.
Allora andiamo a presentare chissà che cosa penseranno in questo momento
credo
i nostri
che,
amici
sì,
Stefano.
Ci sia un momento abbastanza
critico. Per me hanno attaccato il telefono. Vogliamo provare?
Forse
allora,
non lo so,
Stefano Salandin, buon pomeriggio.
Il maestro Salandin, buon
ciao,
pomeriggio. Siamo qui a Maracanã. Anche lei giocava a dribbling, Salandin?
Anche lei giocava a dribbling, Stefano?
No.
Lei dribblava. Lei dribblava,
ma non sono mai stato appassionato ai giochi elettronici.
No, questo
giochi
non era
tavola,
elettronico, questo era
da tavola,
quindi
il
biliardino bello.
Il padre di tutti i giochi da tavola è il Subbuteo, poi c'è stata una declinazione eccezionale con gol ad derby e dribbling.
E dribbling. Lei che...
No, non lo so, però divertitevi, per carità.
No, no, per carità, è importante. Poi siamo sani giochi.
Vabbè, ci ha rimesso subito
vediamo
in riga,
se,
Stefano. Vabbè,
sì, vediamo se mister...
No,
è una roba...
È giusto,
giusto. Allora, vediamo anche mister Mussa se si ricorda qualcosa.
Mister, si ricorda qualcosa?
No, niente. Manco.
Ciao, sì, no, per ricordarmi me lo ricordo assolutamente.
Ecco, cioè,
sti tasti... giocato, non più di tanto, però mi ricordo quello che dicevi, cioè che l'esterno era quello che faceva sempre gol.
Ma una roba tirava certo. Temine. Vediamo se se lo ricorda Paolo Ghisoni. Paolo, ti
grande
ricordi
Paolo,
qualcosa?
Lui malato di giochi da
tavola. Allora, gli americani vi risponderebbero "Are you kidding?", cioè stiamo parlando del dribbling dell'arco falca, giusto?
Esatto, esatto.
Ragazzi, cioè,
Ghisoni una rivelazione.
Allora, no, Ghisoni, aiutami perché
se
questi mi hanno
tutti i giochi da tavola, anche quando la lavoravamo a Sky, rompevi le scatole.
Aiutami Ghisoni, 650 euro costa, se lo prendiamo su subito adesso. Facciamo una colletta, scusa.
Ma no, ma compro lo te, 650 euro non chiedo la testa.
Ne date 700 a me e ve lo mando io, ce l'ho in cantina, quindi.
Ecco, vedi, 700. Perché vuoi fare la plusvalenza di 50 euro, Ghisoni, fammi capire.
Hai capito
no,
tu,
aspetta,
eh?
Se mi fai spiegare,
ecco, vai, dai.
Vai, sbrigati.
Innanzitutto, le maglie, gli omini si potevano alzare, togliere.
È vero.
E io li ho verniciati della mia squadra.
Grande!
La tua squadra, non diciamo quale, che io lo so qual è la tua squadra, però non diciamo quale.
Sassuolo. Certo, io sono in più avete dimenticato una cosa fondamentale, perché Marco tirava delle botte perché? Perché c'era la calamita.
E c'era la calamita, l'ho spiegato prima, nessuno mi dava retta, capito?
Non capivo, io non capivo.
C'era la calamita che arrivava.
Però, rischiamo di perdere Salandin adesso in questa
Salandin ci ha attaccato il telefono.
No, io sono entusiasmato da questa trasmissione per giovani.
Va bene, adesso arriviamo pure da quelli vecchi, non ti preoccupare.
Dai, affrontiamo temi caldi, come dicono quelli bravi. Come affrontiamo?
Era un gioco.
Dove vogliamo partire, Salandin?
Era l'evoluzione del biliardino.
Era l'evoluzione del biliardino. Vabbè, comunque, fermiamoci qui perché
giustamente. Sono cose belle, dai, sono cose belle.
Però il 7 era micidiale. Il numero 7 era una roba pazzesca. Vabbè, comunque, detto questo, caro Salandin, io voglio ripartire da te perché oggi
suo articolo.
Io ho letto tutto,
illuminante,
come sempre leggo tutto e mi piace perché insomma noi stiamo chiedendo un motivo affinché la Juve deve credere nello scudetto, o se c'è più di un motivo. Vi dico una cosa nel sondaggio che stiamo facendo, così per darvi diciamo un'indicazione per quanto riguarda la Juve. Questa richiesta che stiamo facendo è se c'è un motivo per credere o più di un motivo, e se c'è invece un motivo o più di un motivo per non credere nella, nello scudetto. Beh, io vi posso dire, il 60% dice in questo momento che il motivo per chiedere lo scudetto è che non ci sono le coppe. Quindi credono che questo sia un grande vantaggio. L'altra perché la Juventus è tornata solida, quindi l'aspetto difensivo. Mentre non credono nel titolo perché non ci sono top player. E quindi questo non può fare la differenza. Facciamo un giro su questa cosa, perché oggi sono ripartito leggendo appunto l'approfondimento di Stefano su Massimiliano Allegri, ma anche sul discorso dei giovani. E qui magari facciamo anche, sentiamo anche Paolo, no? Dice Allegri, da quando diciamo la Juve, lui scrive questo passaggio che vi leggo, rivela come dal 2018-2019 hanno esordito in prima squadra 29 ragazzi, di cui 7 li ha fatti esordire Pirlo, 6 Sarri, 16 Allegri.
Sì, devo parlare io?
Inizia tu. Cioè, intanto dimmi se ci sono dei motivi per credere in questo obiettivo.
Le tre cose su cui avete fatto il sondaggio si tengono tutte, si sommano e si elidono contemporaneamente, nel senso che c'è il vantaggio che, per cui tu non hai le coppe, non hai top player e sei, voglio dire, sei solida, quindi le tre cose si tengono tutte. E quindi tu ci credi nello scudetto se tu non sbagli nulla e sbagliano gli altri, perché nonostante la, come dire, il fuoco mediatico di Marotta, che è un grandissimo comunicatore, di Pioli, degli altri che dicono la Juve è favorita, non è vero, perché se no ragazzi, cioè voglio dire, allora il mercato cui gli hanno dato 10 al Milan, il Napoli che ha vinto lo scudetto in carrozza e non ha venduto nessuno tranne un centrale difensivo coreano, peraltro, e scherzo ovviamente, e l'Inter che ha preso Frattesi e Thuram e sono più deboli della Juve, e ci prendiamo in giro. Però c'è questa variabile delle coppe, che in generale è uno svantaggio per i soldi, in questo dettaglio può essere un vantaggio per la Juve. La Juve deve fare due operazioni, una barra due operazioni a gennaio per il centrocampo, non sbagliarle, e soprattutto non deve sbagliare nulla sperando che gli altri sbaglino. Il trucco è tutto lì, tutto lì. Poi,
quindi tu non ci credi allo scudetto della Juve? Cioè
no,
nel senso...
non ho detto che non ci credo, ho detto che è una linea sottile, una linea molto sottile. Però chi dice che la Juve è favorita rispetto a Inter, Milan e Napoli dice una castroneria pazzesca. Cioè, non gli fa neanche, non è neanche intelligente, e non gli dà neanche intelligenza da parte della sua conoscenza calcistica. E se no parliamo d'altro,
Mister, sei d'accordo? Dai delle possibilità, c'è un motivo per cui si può credere la Juve nello scudetto, oppure devono sbagliare le altre?
Ha detto benissimo, la Juve non può permettersi di sbagliare, perché come valore assoluto, giustamente come si diceva poco fa, se si pensa che la Juve sia superiore all'Inter, al Milan e al Napoli, diciamo che stiamo parlando di altro. La Juve come roster, soprattutto in questo momento, è sicuramente sotto a queste tre squadre, però la linea sottile sta nel fatto che l'Inter qualcosina vicino alle partite di Champions di solito paga. È vero che ha rinforzato la rosa appunto per questo motivo, cioè l'ha resa più competitiva, l'ha livellata per avere meno scambio di prestazioni vicino alle partite di Champions, però l'Inter notoriamente qualche punto in giro lo lascia. Il Milan è forte, sì, però è una squadra giovane, deve rimettersi insieme, ha anche lei qualche calo dovuto al fatto che quando mancano due o tre giocatori importanti i cambi non sono all'altezza. Il Napoli, che adesso si è un pochino sistemato ma è altalenante anche lui, allora la Juve, se riesce ed è bravissima a sbagliare pochissimo e approfittare di queste mancanze altrui, allora si può inserire. La Juve non è sicuramente una squadra facile da mettere sotto, ha nel DNA il fatto di lottare, ha un mister che lotta, ha tanti giovani, ha un bacino di utenza dovuto anche alla Juve Under 23 che sta lavorando, è un vantaggio grosso, perché quando presenti dei giocatori di quel livello hanno già giocato con i grandi, mentre gli altri sono costretti a far giocare giocatori che fanno un altro sport, perché nella primavera è ancora un calcio di un altro tipo, proprio un altro sport, mentre nei campionati professionistici, quindi chi fa la Lega Pro sta già giocando a calcio con quelli grandi, quindi ha questo grosso vantaggio e la Juve da questo punto di vista ha lavorato bene in prospettiva.
Stefano, ti chiedo una cosa.
Abbraccio il mister, ha detto tutte le cose perfette.
Grande Mussa.
Mussa è veramente spettacolare. Prima di sentire anche Paolo, io chiedo una cosa, ma sì, sui giovani, visto che Stefano riportava questo dato dei 16,
è un dato incontrovertibile, inconfutabile.
Quindi qualcuno deve cambiare anche orientamento e dire non è vero che lui non lancia i giovani, oppure li ha lanciati perché era una necessità, cioè visto che si sono un po' rotti tutti.
Un po' l'uno, un po' l'altro, però alcuni li propone perché ci crede veramente. Lui parlava bene di Fagioli tanti anni fa, mi ricordavo di questa cosa qua, poi l'ha riproposto, poi abbiamo capito perché non veniva impiegato con regolarità, abbiamo scoperto poi altre cose. Però legandomi un po' al discorso, io ho sempre intravisto nel secondo tempo contro il Lecce una Juventus che aveva imboccato la strada giusta, cioè quella della chiave inglese, del numeretto, della catena di montaggio, di una mentalità operaia, di considerare l'avversario più forte. Entriamo in campo, andiamo a Milano, questi sono più forti, ma possiamo vincere. Allora se tu ragioni così, poi ci saranno le innaffiate di qualità.
Hanno chiuso la beauty farm in diretta.
Vedi, io sapevo che Stefano mi seguiva su questo discorso, perché lui che sa e conosce molto bene l'ambiente bianconero, ti dirai vabbè, ma che cosa significa? È tutto. Perché se tu come Juve entri in campo avendo questa umiltà, ma no, l'umiltà poi è grande, cioè non la modestia, l'umiltà, devi capire. Guarda, se andiamo a Milano, è vero, a netto delle assenze, mi mancano Meignan, Hernandez, non ci manca Daniele, però siamo lì, poi aspettiamo, mi metto Chiesa,
metto tutti Blaovic, dietro perché, e vediamo.
E poi vediamo, Gatti, mi raccomando, Gatti, una bella prestazione sulle
marcature, lo si lotta.
Qualche streccia, lo innervosisci. Cioè, è stata una partita old style e anche un po' moderna, concedimi il termine, un po' paracula, nel senso cosciente.
Sì.
E se la Juve... metti mattoncino dopo mattoncino, ti ritrovi a gennaio, febbraio, sei lì e c'è il mercato e c'è un impegno a settimana.
Allora
poi,
tu dici, ci
poi,
si può credere.
E poi. Però non è la più forte, sono d'accordo con Samuele Landin e confermo quello che ho detto all'inizio della stagione. Milan e Inter e Napoli hanno qualcosa di più.
Paolo, ci crede Allegri sui giovani veramente?
Ma io sottoscrivo praticamente tutto quello che avete detto, aggiungerei solo due cose. Uno, rimpianto sui giovani, perché la Juve in questo momento e anche storicamente, quando ha tirato fuori i prodotti del vivaio, si è concessa al lusso di farli giocare, mi ricordo Marchisio, Giovinco, insomma le ceglie, lo faceva quando purtroppo era una stagione in B o comunque di ricostruzione. Adesso siamo senza coppe, quindi ragiono sempre in termini poi prodotti che diventino protagonisti, leader anche in chiave nazionale, no? Perché le difficoltà del resuscitato Locatelli nella Juventus recentemente sono state abbastanza evidenti. La seconda cosa è che è vero, sul discorso della seconda squadra abbiamo già detto mille volte quanto la Juve da questo punto di vista sia riuscita ad abbreviare il percorso di tanti ragazzi, l'ultimo Wiesent che comunque in 2006 è esordito l'altra sera. 2005? Sicuri? Sì, ok.
Sì, penso di sì.
Sì.
L'ho fatto diverse volte in Youth League, ma mi sembra addirittura 2006, però meglio, vabbè. Il discorso è che in Lega Pro si giochi a calcio, poi su quello che ha detto il mister sono d'accordo dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della qualità molte volte ci sono ragazzi tipo lo stesso Wiesent che ho visto giocare diverse volte anche in Under 23 che scompaiono un pochettino.
Classe 2005 ragazzi.
2005, bene. Chiedo Venia, magari a livello faccio un altro esempio, il Fagioli della situazione piuttosto che altri giocatori con quelle caratteristiche hanno avuto la fortuna di crescere poi in maniera esponenziale andando a giocare in alcune piazze con alcuni allenatori che giocano a calcio. Faccio l'esempio di Fagioli con Pecchia a Cremona. Quell'anno l'Alessandria ha portato, anche perché giocava praticamente nello stadio della Next Gen, ha cercato in tutti i modi che faceva la B di portare Fagioli a giocare lì. Il problema è che Fagioli in quel tipo di formazione avrebbe probabilmente recitato il ruolo di quello che vede passare una partita a tamburello, cioè palla difesa da una parte, palla all'attacco dall'altro, sempre scavalcato. Quindi il percorso anche di questi ragazzi spesso è una scommessa che va centrata e calibrata in base anche non solo alle categorie più importanti, ma anche al tipo di gioco e tipo di tempo che gli viene concesso. Per tornare ad Allegri, adesso deve fare di necessità virtù, quindi sai, non avere Pogba adesso anche dietro senza di Danilo, io ho visto finalmente che è uno dei giocatori che stima di più e che inspiegabilmente ha sempre e questo è uno dei misteri del calcio, io non l'ho mai capito, cioè io una stima a livello difensivo, cioè di difendente,
di Daniele Rugani eccezionale. E poi non ho mai capito perché abbia sempre accettato di essere la quarta o quinta scelta, pur nel libro di Allegri esserci come esempio di una sessione di allenamento nel quale Allegri ha deciso di lasciar fare a tutti loro le loro diciamo scelte, finisco, e diceva: l'unico parlante del gruppo a fare il mio ruolo, l'allenatore in campo, era Rugani. Eppure giocano gli altri.
Sentite, invece voglio chiedere un'altra cosa. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio chiedere un'altra cosa, perché poi sono arrivati anche dei messaggi.
Posso aggiungere una cosa velocissima?
Vai, velocissima, dai.
La parola, velocissima. Perché la questione dei giovani e del percorso della Juve e dell'utilità di Allegri. Allegri è una nazione aziendalista, e non è un dettaglio, attenzione, pensate cosa direbbero altri se tu non hai Pogba, non hai Fagioli, gli vendono questo, gli vendono quello, e dicono devi fare con i giovani, no? Pensate cosa direbbero altri. Ma domenica sera, domenica notte, dopo la partita, parlavo con un importante dirigente Juve parlavamo delle qualità di UEA, ma anche dei suoi errori. La palla che lui dà a Vlahovic sul contropiede, lui la imposta, non c'è un giocatore lucido fatto, non gliela dà sui piedi, ma gliela dà lo spazio davanti al difensore, quell'altro corre e arriva davanti al portiere e poi si sbaglia. Ma questo dirigente mi invitava a riflettere, e invito anche voi: la Juve di qualche tempo fa, paragonate UEA a Cuadrado. La Juve ha preso Cuadrado dopo che Cuadrado era stato all'Udinese, a Lecce, alla Fiorentina e al Chelsea. Adesso quello che facevano Udinese, Lecce, Fiorentina e Chelsea deve fare la Juve con UEA. Capite che quindi è tutto un percorso differente.
Però si può fare. La Juve in passato ha lanciato dei grandi giocatori.
Ma tu l'hai lanciato con gli altri 10 che erano campioni. Attento, devi stare attento. Non è che gli altri.
Ma il calcio è cambiato, i campioni ci stanno adesso, i soldi ce ne stanno pochi, devi essere bravo a fare altro. Ragazzi, se no gli allenatori si mettono seduti, mi compri quello tizio che hai e sempre, non si può, ragazzi, non si può.
Infatti Allegri non lo sta facendo.
No, ma meno male, ma non lo può fare più, penso, nessuno.
Il tempo delle mele è finito.
Il tempo delle mele è finito. Qui servono le idee adesso, servono intuizioni, servono.
Ma però, Marco, però negli ultimi anni mi sembra che insomma Di Maria non fosse proprio l'ultimo.
Questi sono errori, però, ragazzi. Questi sono errori. Che poi dopo paghi.
Dice giustamente Stefano: il percorso che la Juventus sta facendo è molto ed è un grosso merito. È molto adeguato ai tempi che corrono. Cioè,
certo,
ha modificato totalmente
questi,
questa situazione di ricerca. Non a caso, ha lo scouting più importante d'Italia sul territorio italiano.
Esempio l'Inter,
nove piattaforme
l'Inter sta facendo un'altra politica che vuole più un instant team, giocatori più pronti, poi comunque sta prendendo anche giovani Frattesi, sta facendo
Aslani,
Frattesi hai pagato 40
lo so, però quelli forti li paghi,
no, va bene tutto, però hai pagato 40 poi a casa,
ha pagato Costa, ha provato a prenderlo, l'ha preso, però, pure Locatelli l'hai pagato 40 pippi, cioè, non è che te l'hanno regalato, ancora lo stai pagando
45
voglio dire, pure Locatelli e mandi via magari Rovella. E qui potremmo aprire tanti discorsi, però
sono tre categorie differenti.
Sì, che è più forte Rovella, infatti.
Ma lo dici tu?
Vabbè, poi vediamo. Ne parleremo col tempo.
Lo sapevo.
Ne parleremo col tempo.
Rovella è giocatore a calcio a 5. Locatelli è giocatore a
calcio a 5. Stefano, addirittura.
Certo. Calciatore a calcio a 5.
Calcio a 5 mi sembra eccessivo.
Poi ne parliamo.
No, allora le misure del campo.
Rovella non è. Io avrei preferito che tu dicessi: Stefano, Rovella non è un giocatore per Allegri.
Sono curioso di sapere cosa ne pensa.
E Locatelli è più un giocatore per Allegri.
Non ha scelto Allegri.
No, vabbè, però possiamo dire anche questo, perché con
Allegri una scelta, Rovella è stata anche una scelta economica, certo, perché il contratto di Rovella era particolarmente oneroso per la Juve, contratto fatto dalla vecchia dirigenza, come quasi tutti i contratti fatti dalla vecchia dirigenza, e quindi è stata anche una scelta economica oltre che tecnica. Rovella,
sentiamo Mussa cosa ne pensa.
Mussa, voglio sentire il parere del mister su questo. Mister,
io dico sempre che
Dipende non tanto il valore di un giocatore preso a sé stante, ma il valore di un giocatore all'interno di un contesto. Significa questo. Locatelli vale tanto o poco? Dipende cosa ti serve. Locatelli può valere 40, può valere 50, può valere 10. All'Inter Locatelli non giocherebbe mai, quindi vale 10. Alla Juve gioca sempre, vale 40. Va nel Real Madrid, vale 1. Cioè, dipende dal contesto in cui un giocatore è inserito rispetto al valore e a quello che ti serve. Lo stesso discorso vale sia per i giovani pronti all'uso o meno. L'Inter ha preso Frattesi, sì, ok, l'hai pagato 40, sì, ma questo è un giocatore che in prospettiva ne vale 70, cioè, perché è un giocatore che presto o tardi, quando i big più grandi dell'Inter diranno ci serve un incursore, una mezzala forte che si butta dentro, il migliore sulla piazza è Frattesi. Allo stesso modo però la Juve ha lavorato benissimo sui giovani perché ha speso poco, tra virgolette, facendo l'Under 23 e ha dei giocatori che a breve, giustamente come è stato detto prima, col percorso fatto in Serie A, perché in Serie C giochi, ti rendi conto che giochi con i grandi, fai un passaggio nelle squadre medio piccole tipo Frosinone eccetera eccetera e poi potrai tornare alla Juve o comunque essere venduto dando una resa alla Juve da questo punto di vista. Però Locatelli o Rovella hanno caratteristiche completamente diverse, sono registi con caratteristiche diverse. Locatelli è un giocatore da squadra fisica, Rovella è un giocatore da squadra di palleggio, quindi la Juve è palleggio e fisica, no, la Juve è solo fisica perché di palleggio ne ha poco, è poco qualitativa e quindi è giusto tenere Locatelli piuttosto che Rovella.
Ma io sono d'accordo, cioè uno è un giocatore per Allegri e l'altro no.
Ascoltate, però il problema, poi cambiamo un po', se volete, il problema è il pregiudizio, perché voi non mi potete dire che non ci sono più soldi, la Juve fa un'altra strategia e poi l'Inter, lasciamo stare i discorsi di bilancio, non ci voglio neanche pensare, e prende 40 milioni di Frattesi fa bene, e se no dobbiamo dire che tutti fanno bene a spendere o tutti devono fare un altro discorso, è un problema di usiamo lo stesso metro per tutti, solo questo.
Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Io c'ho un altro, se non facciamo in tempo.
Sono d'accordo col mister sul discorso di Frattesi, 40 milioni vale tutti, l'operazione Tonali, se la ricordate, era stata più o meno simile, il Milan l'ha preso dal Brescia, ne ha spesi 35-40 e l'ha rivenduto a 70, quindi noi siamo in questo momento strattaccabili, non dico nemmeno dalla parte araba, ma dal punto di vista delle potenze europee che hanno fatturati altissimi. Cioè, la Juve effettivamente ha fatto anche una scelta, secondo me, che altre squadre dovrebbero provare, almeno, cioè adesso ci sta provando l'Atalanta, dovrebbero provare a considerare. La Juve per anni tanti giocatori li ha un po' setacciato il mercato cercando di prendere i migliori giovani, ma poi non sapeva dove metterli perché li provava in prima squadra, c'era troppa distanza. E non c'era nemmeno la Juve B, ha provato in qualche modo con i Cerri, Gabbiadini, adesso dico dei nomi a caso, il Fiorillo, cioè di prendere dei ragazzi che poi alla fine comunque non ci stavano. E il fatto di crescersi adesso, ricordiamoci che la Juve, l'Under 23, è nel bilancio della Juve, non è una società di Serie C, quindi dovesse fallire l'operazione e andare in Lega Nazionale Dilettanti, sarebbe veramente problematico, perché arrivano pochi soldi dalla mutualità, ma comunque arrivano per stare in piedi. E ogni tanto la Juve rinnega anche queste situazioni o le ha rinnegate andando a prendere giocatori che con l'Under 23 italiana non c'entravano nulla, ma proprio per mantenere la categoria.
Io voglio chiedere una cosa al mister prima di salutarlo, perché sono praticamente in chiusura. Mister Mussa, sul Champions dell'Inter che gioca alle 18.45, gli chiedo una cosa. Si parlava prima dell'impiego di Lautaro, no? Che insomma dovrebbe giocare dal primo minuto, cioè che dice forse è il caso un po' di risparmiarlo. Lei che cosa ne pensa? Considerando il fatto che in questo momento le squadre hanno pure 5 cambi, il turnover lo puoi fare pure all'interno della stessa partita ormai.
Io dico che le partite, non ho mai visto una partita nata facile, ho visto delle partite fatte diventare facili, quindi io per mio conto schiero la formazione migliore col Salisburgo, perché è un obiettivo importante oggi, devi portare a casa i 3 punti per forza, senza se, senza ma. Quindi se poi riesco a farla diventare facile, ossia un bel approccio, riesco a calcare bene l'avversario, metterlo di là, allora poi posso fare i cambi, ma Lautaro in questo momento è imprescindibile, così come un po' tutti i titolari. Aggiungo solo una cosa sul fatto di prima di Frattesi o dell'Inter in generale. Per me l'Inter venderà Barella, è questo il problema, cioè l'Inter i 60-70 li ha già in tasca con Barella, che sarà ceduto l'anno prossimo, secondo me, quello che farei io e come ho interpretato la visione, ecco. Questo era per chiudere
ecco
un po'
perché di così anche... Frattesi c'è già il sostituto, diciamo.
Certo, hanno caratteristiche uguali,
ci può stare come scelta, ci può stare.
Il mercato potrebbe essere quella.
Prego,
posso dire una cosa? che la next gen non può andare in Serie D, non retrocedere, cioè, può andare in B ma non va in D.
Non può retrocedere, senso, scusami Stefano, può retrocedere? Sì, assolutamente, no, non è una squadra sperimentale.
No, non retrocede in D la seconda squadra.
Si salva automaticamente, c'è cioè il regolamento per il quale si salva automaticamente?
Sì, assolutamente sì. Proprio perché è una squadra che serve per allenare i giovani, non può andare in A o nella A.
E quindi non può retrocedere.
Sì, ha una missione per...
Certo, per portare i giocatori in prima in
serbatoio.
Cioè, può retrocedere, ma non può partecipare al campionato di Serie D.
No, esatto. Okay,
quindi c'è la retrocessione, ma viene meno quel progetto, non può giocare in Serie D.
Tant'è vero che è l'unica squadra, l'Atalanta e la Juventus, che deve pagare più delle altre per iscriversi al campionato di Serie C. Tanto è vero che paga 1 milione la Juve, 1 milione l'Atalanta, e non ha il diritto di voto in assemblea. Una follia assoluta, ma insomma, funziona così. Tant'è vero che nessuno le fa la seconda squadra.
Grazie per questa precisazione. Allora, io mi devo fermare perché ho il blocco in chiusura. Grazie a Stefano Assandin, Paolo Ghisoni e Mister Mussi. Un abbraccio,
ciao,
Mister.
Ciao,
Mister.
Grazie.
Abbiamo fatto anche un distinguo. Mi è piaciuto quella differenza, quella spiegazione che ha fatto su Locatelli, Rovella e Mister.
Ma è molto bravo, Mussi.
Molto, molto interessante. Ha differenziato due giocatori per esigenze diverse. È importante anche questo. Ci fermiamo.